Sì, è molto bello rivedervi stamattina. Ieri è stata veramente, voglio spendere due parole, una giornata speciale. Non tanto, sì, per i contenuti, tutto quanto, ma anche la comunione fraterna, una cosa bellissima. E questo ci fa vedere come il Signore opera nei cuori delle persone e come ancora di più, facendo questo, noi trasmettiamo qualcosa di importante. Perché? Perché ci lega il Signore. E questo ci ha fatto anche pensare che molto probabilmente rifaremo questa esperienza con le coppie. Vorremmo farlo soprattutto con quelli che sono le coppie future. Perché cominciare, come si dice, bene con il piede giusto. Tante cose, diciamo, sicuramente ieri sono state dette, perché c'è stata anche l'esperienza, è stato un po' trasmesso l'esperienza, e sicuramente quando uno comincia una vita matrimoniale, tante cose non le sa, non sa quello che va incontro. È un po', diciamo, se possiamo dire, un salto su alcuni incogniti, perché si è vissuto sempre una vita per conto suo, ognuno, sia l'uomo che la donna, e poi si trova la realtà di viverla insieme. È un po' questo, bisogna affrontarla con una certa attenzione, perché non vogliamo guastare quello che il Signore, qui è un progetto del Dio, perché l'uomo e la donna lasceranno, dice, i genitori e si uniranno, per cui è un progetto di Dio importante. Stamattina vediamo l'ultima parte della lettera a Tito, sono pochi versetti che però sono intensi, perché ancora in questo frangente Paolo trasmette qualcosa che è sul suo cuore e in più coinvolge dei suoi collaboratori in un modo particolare. Perché? Perché lui sa che deve affrontare determinate cose. Leggiamo prima il brano, che si trova nel capitolo 3, dal versetto 12 al versetto 15. Lui dice queste parole a Tito: quando ti avrò mandato Artemas o Titico, che fa il possibile per venire da me a Nicolipoli, perché ho deciso di passarci l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zema, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente. Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portar frutto. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta quelli che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi. E questa è la conclusione di questa lettera a Tito. E non è stata una lettera molto lunga, però è stata piena di spunti. Adesso vedremo anche attraverso questi pochi versetti, scopriremo anche un po' il sentimento e il cuore che aveva, che cosa aveva a cuore Paolo. E come di consueto Paolo conclude l'epistola, che cosa fa? Spiegando i suoi piani e mandando dei saluti ai vari credenti. Anche in questa circostanza lui fa intendere quello che lui desidera fare, quello che sta per fare. L'opera di Dio nel mondo è stata sempre qualcosa in testa, come si dice da noi, ai pensieri di Paolo. Lui non ha avuto altre cose per la testa a cui dedicarsi e soprattutto a pensare, perché Paolo era un vero modello del banditore del Vangelo. se noi vogliamo trasmettere il Vangelo, dovremmo guardare più a lungo, più dettagliatamente quello che faceva Paolo, come si impegnava e come lui era determinato a fare questo. Quest'opera non vuole che sia fatta a sbalzi, un giorno sì, un giorno no, ma che va proseguita e curata con tanta attenzione, con amore, mediante soprattutto operai idonei, persone che sono, se così possiamo dire, tagliate per fare questo. E come poteva vedere questo? Lui ha incontrato tante persone nel suo ministero e praticamente ha avuto anche modo di sondare il cuore di queste persone, di vedere all'opera queste persone. Infatti in questi pochi versetti l'Apostolo menziona vari credenti che addirittura forniscono un esempio dinamico di consacrazione. Bella questa parola, mi è piaciuta molto, dinamico di consacrazione, cioè non un'attività statica ma dinamica, vuol dire di movimento, di azione, di intervento importante per fare le cose, soprattutto per il Vangelo, soprattutto per divulgare il Vangelo. E allora vediamo un po' nome per nome queste persone che lui ha elencato per vedere un po' queste caratteristiche di queste persone. Artemas, un ministro sconosciuto, non parla, non lo troviamo in nessuna parte del Vangelo o della Bibbia questo personaggio, ma è impegnato. Impegnato infatti, secondo l'indicazione di Paolo, che doveva fare questo Artemas? Doveva addirittura sostituire Tito, cioè Tito veniva chiamato a un'altra parte e al posto suo doveva venire lui che doveva prendere il suo posto. E poi sappiamo che Tito non era indicato in una chiesa, ma in un insieme di chiese. Lui dice o lui o Artemas o Tichico. E questo aveva individuato questi due elementi importanti che potevano svolgere questa attività, che potevano subentrare al lavoro di Tito. Perché Tito doveva incontrare appunto Paolo a Nicopoli, come scritto in Prima Timoteo capitolo 3, versetto 12. E questo era un appuntamento importante per Paolo, perché lui aveva sempre a cuore quest'idea di portare il Vangelo e di incontrarsi appunto con Tito. Oh, Tito, lui non era, come posso dire, uno che, poi vedremo ancora dettagliatamente, che doveva fare l'evangelista. Lui curava un po' la chiesa, le chiese che stavano lì, perché poi Paolo gli ha dato delle indicazioni che cosa doveva fare, e doveva farle in modo giusto e pure concreto. Poi, il secondo nome, lui dice Tichico. Questo era un ministro fedele, come del resto menzionato anche in Colossesi 4:7, e dice tutto ciò che mi riguarda va, ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello, è fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Come viene denominato Tichico? Un fratello e fedele servitore. Lui aveva una stima forte per Tichico, per cui era per lui veramente una persona speciale, non un qualsiasi credente, ma era una persona speciale. E lui lo investe anche di questo. Poi vedremo che praticamente loro vanno a Creta e che cosa fanno? molto probabilmente portano questa lettera a Tito, sono loro che portano la lettera a Tito e gli dà le disposizioni che devono fare dopo. Il terzo nome che noi vediamo è Tito, e vediamo come Paolo lo conosceva e sapeva, dice, un discepolo con una forza insolita. Pensate, dice uno che deve essere un evangelista, una persona che altrimenti una forza insolita, sembra dice che parla di un lottatore, eppure era un po' così, perché era da affrontare situazioni un po' particolari, anche di lotta delle volte, no? E come ben scritto in 2 Corinzi 8,17, è scritto, infatti Tito non solo ha accettato la nostra esortazione, ma mosso da zelo anche maggiore, si è spontaneamente messo in cammino per venire da voi. Cioè, si è messo in moto, si è messo in cammino, cioè è andato per proprio raggiungere queste chiese, per essere uno strumento nelle mani del Signore. Per cui dice proprio che è una forza, Paolo dice, è una forza, è animato da una forza non indifferente. Poi c'è Zena, questo è anche un credente impegnato, viene descritto come legista, è una persona che si occupava di leggi. E il suo nome non era un nome ebraico, era un nome romano, e da questo si sa che era un gentile, cioè non essendo ebraico, e molto probabilmente, queste sono anche supposizioni perché non c'è una certezza, dice, ma molto probabilmente era esperto della legge romana. E questo che ci fa pensare? Sì, era gentile, nel senso che non era ebreo, ma diventato poi servo di Cristo. Se lui è entrato in questa squadra, se così possiamo dire, che Paolo si era, come si fa la squadra per giocare a pallone, lui ha fatto una squadra per evangelizzare, per annunciare il Vangelo. Quinto, Apollo, l'evangelista la cui testimonianza era necessaria, come descritta in 1 Corinzi 3,6, dice, io Paolo ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Queste tre cose ci fa capire un po', venerdì ne abbiamo parlato, lo studio che abbiamo fatto su Giovanni, è questo quello che succede, è un po' la trafila, c'è chi pianta, c'è chi annaffia e poi tutto il resto, il risultato è Dio che lo fa, ok? Per cui è vero che ci sono delle persone che si occupano di determinate cose, ma poi, come ha detto Gesù agli apostoli, che ha detto, voi manco lo sapete, no? Chi ha fatto questo lavoro, però sappiate che c'è stato qualcuno che ha cominciato. Così anche Paolo, lui ha tanto evangelizzato, poi c'è stato qualcuno che ha fatto crescere, e qui abbiamo alcuni nomi, Tito, ma anche sappiamo di Timoteo, che qui non è menzionato, ma anche lui ha fatto un lavoro importante, è come se avessero annaffiato questo seme piantato da Paolo. E poi Dio ci ha messo il suo, l'ha fatto crescere. Allora, Paolo molto probabilmente scrisse questa lettera a Tito da qualche località da Macedonia, che sarebbe un po' la Grecia settentrionale, la parte alta della Grecia, diciamo vicino ai Balcani, cioè la parte più balcanica, stanno gli altri popoli balcanici comunque. E che cosa? La chiesa, da dove, il posto anche da dove lui scrisse, forse era la chiesa di Filippi. Naturalmente in quel momento l'apostolo era ancora in libertà dalla prima prigionia. Allora, Paolo è stato prigioniero 2-3 anni in Roma, poi è stato scarcerato e lui non se ne è stato lì con le mani in mano. Cioè adesso mi riposo perché l'ho passato di tutti i colori. No, si è dato da fare, si è messo in viaggio per rincontrare le sue chiese e vedere un po' lo stato delle chiese come quelle che aveva visitato in passato, e logicamente manda anche dei messaggi a questi collaboratori perché li vuole incontrare, alcuni li vuole incontrare, dall'appuntamento che queste persone si dovevano trovare a Nicopoli. Ma Paolo aveva sicuramente il pensiero, un altro pensiero importante, che presto il suo stato di uomo libero sarebbe finito. E se mai gli fosse stato concesso di continuare il suo lavoro, per il Signore logicamente, avrebbe dovuto svolgerlo dalla cella in carcere. E lui già pensava che se qui le cose non vanno bene, come lui si poteva immaginare, dice, al limite io continuo anche dal carcere. Era pertanto della massima importanza che quegli uomini che aveva addestrato e che avrebbe lasciato fossero incoraggiati e sostenuti. Per cui, come la squadra, andava curata, no? Allenata. Lui le incoraggiava, faceva in modo che le chiese che conoscevano queste persone intervenissero per mettere a disposizione, come vedremo dopo, tutto quello che loro avevano bisogno. Allora, prima di lasciare Crete e raggiungere Paolo, Tito viene esortato a provvedere. Che cosa? Dice il versetto 13. Con cura al viaggio di Zema, il leghista, e di Paolo, affinché nulla manchi loro. Per cui questi due personaggi dovevano muoversi e logicamente avevano bisogno di elementi per poter muoversi, anche di alloggi e quello che serviva, tutto loro. Evidentemente Zema e Apollo avevano visitato Creta per occuparsi dell'opera del Signore. Non è che avevano fatto un viaggio premio, se così possiamo dire, no, perché sono andati a vedere e rendersi conto della situazione com'era. Nella circostanza, appunto, portarono appunto questa lettera a Tito, proprio per pianificare tutto quello che poi sarebbe avvenuto. Perché fu mandato proprio Apollo a Creta? Questo è un punto di domanda. Perché Apollo era un evangelista la cui testimonianza era nota, come si può leggere in Atti 18, 23, 28. È interessante leggere questo brano perché? Perché ci inquadra molto bene chi era questo personaggio e che cosa poi Paolo si voleva da lui, insomma. Allora, dal versetto 23 noi vediamo, dice, dopo essersi fermato qui qualche tempo, partì percorrendo la regione della Galazia e della Frigia, successivamente fortificando tutti i popoli, scusate, tutti i discepoli. Questo era Paolo, questo era Paolo. Ora, un giudeo di nome Apollo, oriunto di Alessandria, vuol dire che lui era originario di Alessandria d'Egitto, un uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù. Benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni, egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga. Ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù era il Cristo. Pensate, questo discepolo, se così possiamo dire, Apollo, come lui si era impegnato e preparato. Poi è interessante vedere anche che fa menzione di Priscilla e Aquila. Erano una coppia, moglie e marito. Loro venivano da Roma, erano stati espulsi perché c'era stata... E pensate che, dalla ricerca che ho fatto, la prima chiesa che è stata a Roma era proprio questa di Priscilla e Aquila. La facevano in casa loro. E se vi capita... Se vi capita, questa diciamo, casa, purtroppo qualcuno ci ha messo le mani sopra, comunque, si trova vicino alle terme di Caracalla, tra terme di Caracalla e dove sta il coso là, il Circo Massimo. Cioè, è una bella cosa, perché è stata definita la prima chiesa cristiana a Roma. E questo è molto bello, ci fa pensare anche come queste persone poi si sono impegnate a fare che cosa? A istruire, a dare ancora conoscenza ad Apollo. Perché lui aveva delle conoscenze, ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Qual era il limite del battesimo di Giovanni? Chi è che lo sa? Giovanni Battista, logicamente. Perché non era il battesimo quello cristiano? Perché era il battesimo del ravvedimento. E perché Giovanni Battista faceva il battesimo di ravvedimento in vista di Gesù. Non era il battesimo cristiano. E in altre circostanze è successo che altre persone non sono state battezzate col battesimo di Giovanni, ma sono state poi ribattezzate. Perché? Perché? Non era la salvezza, ma ricevessero lo Spirito Santo. E siccome era importante questo, e questo era un segno, soprattutto perché si faceva la differenza tra ebrei e gentili, no? Gli ebrei dicono: no, tu prima di diventare cristiano devi diventare ebreo. Non era così. Allora, ecco il tutto. Comunque, questo Apollo era una persona in gamba, addirittura si scontrava con i giudei. Si scontrava come? Con le scritture, dice, dimostrando con le scritture che Gesù era il Cristo. Qui sta scritto così. Brava, carta canta, qui c'è scritto così, non ci stiamo a vedere niente. Dice, è stato scritto. Forse io avrò letto Isaia 53, dove appunto spiega tutto bene, chiaro e tondo, ma c'erano anche altre scritture, per cui lui era fervente, ma forte, e Paolo l'aveva scelto proprio come un elemento importante, e capiva le sue caratteristiche, sapeva come lui operava. Allora, come abbiamo letto, Paolo fu chiamato a predicare Cristo e a evangelizzare i perduti. Non appena apprese la verità, sentì il desiderio impetuoso di proclamare Cristo. A lui sentiva dentro come un fuoco dell'evangelismo, cioè egli ardeva nel suo cuore e lo induceva a raggiungere il mondo per Cristo. aveva un qualcosa dentro potente, usate queste parole proprio per far capire che lui aveva questo desiderio così forte e così impetuoso che faceva la differenza. Questo era il fuoco per cui probabilmente Paolo aveva bisogno che lui fosse a Nicopoli. Pensate a cosa significa provare uno zelo così grande per le anime. Avere uno zelo così grande per le anime era una cosa importante, perché in quel momento, in quei giorni, in quel tempo, parlare di Cristo non era facile, perché incontravi delle persone che non solo si opponevano, ma ti potevano anche uccidere. Che esempio dinamico, possiamo dire. Non se ne stava fermo, si muoveva in tutto e per tutto. E ancora oggi c'è molto bisogno di uomini e donne che desiderano ardentemente raggiungere i perduti per Cristo. Ancora oggi c'è bisogno di persone di questo tipo. Non serve una fede statica, ma serve una fede dinamica. Si consideri che ad Apollo, l'evangelista, non doveva mancare di nulla. La Chiesa doveva sostenerlo e supplicarlo alle sue necessità. Questo spirito di sostegno reciproco, che logicamente che le Chiese intervenivano verso coloro come, che si impegnavano per il Vangelo, e questa cura dovrebbe sempre caratterizzare la Chiesa di Cristo, deve essere una caratteristica di ogni Chiesa di fare questo, di sostenere chi si impegna per il Vangelo. Al versetto 14 c'è un'altra cosa molto importante, e Paolo mette in evidenza e sottolinea cosa veramente forte, dice: imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portare frutto. Per cui ci sono state tutta una serie di istruzioni specifiche per Tito, come abbiamo visto, ma viene fatta un'esortazione più generale in questo momento, più non specificamente a Tito, ma a tutti i credenti, alla Chiesa, alle Chiese. Perché dice, questa esortazione era diretta ai nostri, dicendo ai nostri vuol dire a quelli che componevano le Chiese. Quindi il comando vale per i cristiani di ogni luogo, sia dove stava Tito, ma possiamo anche dire anche per noi in questo tempo, anche per noi oggi. Non era solo a quel tempo, ma anche per oggi. È una caratteristica, è una cosa che le Chiese devono fare. Se Tito non doveva dimenticare i suoi compagni d'epoca, e ciò incombeva anche sui santi in generale, tutto il resto non doveva ricadere solo sulle spalle di Tito. Quello che stava dicendo Paolo non è che lo doveva fare solo Tito, altri dovevano condividere questa responsabilità. Era una responsabilità importante, perché si dovevano curare di queste persone che avevano messo tutta la loro vita nel Vangelo, di proclamare il Vangelo. Troppo spesso la parte pratica dell'opera di una chiesa viene lasciata a una minoranza. Dice, sono sempre pochi quelli che si adoperano in un modo dinamico, cioè che si impegnano in modo pratico. Anche i nostri imparano. Queste sono le parole che dice Paolo. Anche i nostri imparano, cioè anche gli altri credenti. Ciò che Tito aveva imparato da tempo, che lui aveva visto e messo in pratica e si era dedicato a queste buone opere, doveva essere da esempio, doveva essere come una figura per i credenti, che anche loro dovevano praticare e mettere in pratica. Oggi bisogna fare attenzione a questo comando che Paolo fece, in quanto i credenti impegnano molto tempo ed energie per cose personali e sembrano indifferenti non solo verso i peccatori perduti, ma anche verso i santi bisognosi. Per cui ci sono due cose importanti che la Chiesa deve tenere presente. È vero, impegnarsi per i perduti, per il Vangelo, per dare loro il Vangelo, per dare loro la salvezza, la via della salvezza, ma anche per i santi bisognosi, per quelli che già sono credenti e hanno bisogno di aiuto di ogni tipo. Qui queste persone, logicamente, venendo da lontano, avevano bisogno di tante cose, di un alloggio, avevano bisogno anche di rifollicillarsi, di tante situazioni che erano nel bisogno. Per cui dice, fai questo perché questi erano persone che avevano bisogno e devono essere sostenuti. Più volte Paolo ha sollecitato i credenti a impegnarsi ad essere attivi. Come vediamo in Efesini 2:20, dice infatti siamo opera sua, cioè del Signore, essendo stati creati in Cristo Gesù. Per fare che cosa? Le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo e non che le impariamo e poi siamo fermi, ma le pratichiamo. Tutto questo non per guadagnarsi la salvezza, ma per servire gli altri. Perché è venuto Gesù sulla terra? Per essere servito? Per servire, dice la parola. E anche noi dobbiamo fare questo. Non solo essere dei ricettori della salvezza, ma poi metterla a disposizione degli altri, servendo. Ora ci rendiamo conto di quanto è pratica questa epistola, perché questa epistola ha molte volte sottolineato questo aspetto e lo vediamo. Tito doveva essere un esempio di opere buone, capitolo 2, versetto 7 dice questo. Poi dobbiamo essere zelanti nelle buone opere, sempre nel capitolo 2, però il versetto è il 14. Pronti a fare ogni opera buona, capitolo 3, versetto 1. Avere cura di dedicarsi a opere buone, capitolo 3, versetto 8. E infine, quello che abbiamo detto adesso, capitolo 3, versetto 14, imparare a dedicarsi a opere buone. Vuol dire mettersi a disposizione, vuol dire guardare quello che fanno delle persone più mature e anche mettersi a disposizione per fare anche loro la stessa cosa. Questa è cristianità pratica, è un frutto piacevole, affinché non siamo senza portare frutto, dice Paolo, affinché non siamo senza portare frutto. Dice come un albero, l'albero buono dà i frutti buoni e l'albero cattivo dà i frutti cattivi. E noi che tipo di albero siamo? Se siamo, come abbiamo detto, opera e creati in Gesù Cristo, siamo il frutto e siamo l'albero buono e ci devono essere frutti buoni. Dobbiamo portare frutto, non solo nel soddisfare i bisogni degli altri, ma anche nel coltivare le virtù cristiane in sé, compiendo buone azioni. Compiendo buone azioni. Sappiamo molto bene che non è che con le opere buone noi ci salviamo, no, noi siamo stati salvati per fede, ma il risultato, il frutto dell'albero buono, perché siamo stati con la fede creati in Cristo, Sono queste cose, queste opere. Concludo dicendo con questo in Matteo 5,16, così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché, vedendo le vostre buone opere, glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Vedendo le vostre opere, le vostre buone opere, possono glorificare il Padre. Che esempio! Perché non erano solo le chiacchiere o le parole che fruttavano, ma anche le azioni. Una fede dinamica, una fede che faceva vedere agli altri. Il saluto finale è il saluto anche mio per voi stamattina. Grazie a Dio, grazie sia a Dio con tutti voi. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ancora, Signore, cioè, tu ci insegni a essere veramente quel frutto che tu hai voluto che noi potessimo ricevere da te. Un frutto speciale, perché solo da te possono venire frutti buoni. E noi vogliamo essere nella gioia e anche nella possibilità di offrire questi frutti e offrire quello che, Signore, tu ci poni davanti per essere un sostegno, un esempio e una benignità per tutti quelli, Signore, che conoscono te e per tutti quelli che hanno bisogno di te. Ti lodiamo nel nome nostro, ma soprattutto nel nome di Gesù, nostro Signore, che ha pagato per tutti noi. Nel nome di Gesù, amen.